Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Benvenuti a questa ultima puntata del libro I Carioti della Piave di Alfonso Beninatto. La Piave, abbiamo visto, ha rapito a Betta e a Ciso la loro natalina. I vortici hanno portato via per sempre la loro primogenita. Chiaramente la disperazione ha preso la coppia. E mentre matura in Ciso quasi il desiderio profondo di allontanarsi da quel mondo, Betta entra in un mutismo assoluto che nemmeno il marito riesce a scalfire. Il mutismo nel quale si richiude Betta ricade come un macigno su tutta la famiglia, in primis su Ciso, che si sente mancare una parte di sé vedendo la moglie in quello stato e senza sapere come aiutarla, e poi ricade anche sui figli, che sentono di aver perso una madre. Ugo e Anna, i figlioli più grandi, senza che nessuno glielo dica, cominciano a sostituire la madre nel lavoro di traghettare le persone dal passo all'altra sponda del fiume. Ciso comincia anche ad insegnare i segreti del mestiere di cariota al figlio Ugo, ma le cose stanno cambiando. Il progresso si sta avvicinando. Infatti, alla sagra di Santa Lucia si cominciano già a vedere le prime macchine da lavoro che presto sostituiranno i cavalli e i carri, e c'è già chi ha visto lavorare un camion nel greto della Pieve. Anche il sindaco del paese cerca da parte sua di spingere i carioti, attraverso Ciso che ne è il portavoce, ad organizzarsi fra di loro per stare al passo con il progresso e impedire che altri, da fuori, vengano sulla Piave a sfruttarla. Ciso, pur capendo che qualcosa sta cambiando e che non può far nulla per impedirlo, non se la sente di sostituire i suoi cavalli con un mezzo meccanico. Non se la sente di sfruttare la Piave invece di prendere da quel fiume quello che serve per vivere e nulla di più. Forse, il figlio riuscirà a stare al passo con il progresso che avanza e senza snaturare il rapporto con la Piave. Bene, in questo contesto di trasformazione arriva una piena disastrosa, improvvisa e imprevista del fiume che mette in pericolo le vite di molte persone, distrugge case e il lavoro di molti anni.
Quell'anno, una mattina di novembre, il tempo diede una brusca sferzata ad un autunno che era scorso con un sorprendente bel tempo, un concitato ed esteso movimento di nubi che si accavallavano e si scontravano violentemente, disegnando figure mostruose che si dissolvevano per comporne subito dopo delle altre, oscurò il cielo e avvolse la campagna. Gli albori del mattino si erano ben presto tramutati in un anticipato e sorprendente crepuscolo serale. Dopo due giorni di acqua ininterrotta, i gravaioli si alzarono al mattino con l'acqua nei cortili e sui punti più bassi. Sembrava una delle piene normali, ma qualcuno cominciò a preoccuparsi. «La Piave non mi piace, è troppo rumorosa, sta portando giù di tutto, cespugli, arbusti, alberi. Finché il mare riceve possiamo stare tranquilli». Ormai l'acqua stava dilagando dappertutto, ricoprendo campi, prati e strade, che facevano un tutt'uno con i fossati e da diverse ore il livello dell'acqua continuava a salire senza interruzione ad un ritmo crescente. Le famiglie, barricate in casa, stavano ad aspettare. Le donne bisbigliavano qualche preghiera davanti all'immagine della Madonna o di Sant'Antonio. Gli uomini, radunati sotto al portico, stavano ad attendere l'evoluzione del tempo. I bambini, in silenzio, apparentemente distratti, si spostavano continuamente dalla cucina al portico per capire dagli sguardi degli adulti se dovevano preoccuparsi o se potevano stare tranquilli. Era quasi mezzogiorno. Da Tony Osto si erano ormai radunati quasi tutti i gravaioli, ma erano usciti di casa anche gli altri salettani, che stavano ormai rendendosi conto che ci si trovava di fronte ad una piena di gran lunga più consistente di molte altre alle quali erano abituati. Dalla vetrata che dava sulla piazza, la situazione si presentava sempre più preoccupante. La pioggia continuava a cadere incessantemente, accompagnata da un vento sibilante che sferzava le persone e le case. Uscì dalla canonica anche Don Luigi, accompagnato dal campanaire, che aveva appena smesso di suonare le campane a martello per richiamare la gente di fronte al pericolo incombente, ed entrò nel locale tutto fradicio e incupito in volto, sbattendo i piedi e la tonaca per scrollarsi di dosso l'acqua più superficiale. «Meglio mettere in salvo il più possibile!» esortò Don Luigi, che la piave la conosceva bene. «Prima i cristiani e poi animali e cose!» E sottolineò con forza, sapendo che gli animali, per tante povere famiglie, rappresentavano l'unica risorsa per tirare avanti. «Prima le persone, poi gli animali!» «Nessuno faccia colpi di testa! La piave, in questi momenti, è insidiosa! Ci vuol poco per lasciarci le penne!»
Gli uomini validi cominciano a portare in salvo i familiari, lontano dalle case sommerse dall'acqua, e così fa anche Ciso. Lui torna anche un'ulteriore volta a casa per recuperare quelli che erano rimasti, tra cui il padre e la madre. Salgono tutti nella barca, una barca che veniva sempre tenuta al secondo piano per le emergenze, e sotto quello che sembrava un diluvio universale raggiungono gli altri parenti che erano stati già precedentemente accolti da Tony Osto. Il prete Don Luigi invita al recupero anche di alcune persone anziane di cui non si sa più niente.
«Prima che sia troppo tardi, qualcuno vada dalle tronchine!» esortò preoccupato Don Luigi. «Ci sono due vecchi e tre donne in quella casa e di loro non si sa niente!» «Ci penso io!» rispose prontamente Ciso. «Mi metto in moto subito!» «Ciso, io rimango con te. Non ti lascerò tornare indietro da solo!» L'uomo, incredulo, si voltò di scatto per accertarsi di aver sentito bene. Quel timbro di voce era inconfondibile. Non poteva essersi sbagliato. Era la prima volta che udiva la voce di Betta da quando si era chiusa nel suo dolore dopo la scomparsa di Natalina. Avrebbe voluto baciarla e stringerla forte a sé davanti a tutti, ma si trattenne dal farlo per la drammaticità del momento e perché non riusciva ancora a rendersi conto di quanto stava avvenendo. Ora poteva succedere qualsiasi cosa. Di fronte all'inattesa sorpresa, tutto passava in secondo piano, anche il pericolo. Il momento che aveva atteso e desiderato per mesi e mesi era finalmente arrivato. Non ebbe nemmeno il tempo di risponderle che non era possibile, facendola riflettere sui rischi e spiegandole che la piave, quella volta, stava facendo sul serio e che non c'era bisogno di atti di eroismo, anzi che la sua presenza avrebbe potuto creargli problemi e rallentare eventuali operazioni di salvataggio. Fu lei a prendere l'iniziativa, con la determinazione che la caratterizzava e l'aveva fatta entrare nelle grazie del vecchio Tita, che per lei aveva rotto gli schemi delle famiglie patriarcali. All'interno della golina, delle persone potrebbero essere rimaste intrappolate nelle loro case. Dobbiamo andare a recuperarle. Betta, è troppo pericoloso. Tu, forse è meglio. Voglio venire con te. Hai capito? Gli ripeté con aria risoluta la donna, dando da intendere che nessuno sarebbe riuscito a farle cambiare idea. E prima ancora che il marito continuasse, era salita in barca e aveva cominciato a remare, spingendo la barca all'interno della golena. La furia della piave, tutta quell'acqua, la concitazione degli uomini e delle donne, la rassegnazione che si leggeva sul volto segnato dei vecchi, gli occhi impauriti dei bambini, l'avevano scossa. Il fiume era già stato terribile con lei. Le aveva strappato la sua bimba. Il conto era già stato pagato da Saletto. La piave, questa volta, non poteva più portarsi via nessun'altra persona. E lei poteva fare qualcosa. Aveva bisogno di sfidare quel fiume che si era inghiottito Natalina. «Andiamo, Ciso! Via, presto! Andiamo dal Cesco! Erano tutti al secondo piano quando siamo passati. Poi andremo a recuperare anche le tronchine. Vergine Santissima! Betta, dimmi che è vero, che non sto sognando! Dimmi che sei ritornata quella di sempre!» Furono attimi di commozione, nei quali Ciso a stento riuscì a non scoppiare in lacrime. Betta parlava e si comportava come se non fosse mai successo niente. Lui le strinse forte le mani, riprese il controllo della barca e si diressero nel regno delle grave, alla ricerca di chi era rimasto intrappolato nell'acqua.
Ciso e Betta riescono dunque a portare in salvo diverse persone, sfidando la pioggia, i vortici dell'acqua lungo il fiume. E poi ritornano alla loro casa, non la vogliono abbandonare e sperano che la piena si fermi. Sono momenti di angoscia, l'acqua continua a salire e strappa via persino il fienile. Se l'acqua continuerà a salire così, si dovrà per davvero abbandonare la casa, ma alla fine, ecco, il miracolo. Sì, il miracolo. La piena si ferma e l'acqua comincia lentamente a scendere. Ciso e Betta sono sul letto distesi, spossati e stremati. Cominciano a parlarsi e Betta dice al marito che vuol restare a vivere lì. Lei, infatti, continua a percepire profondamente in quel luogo la presenza della figlia Natalina. La sua perdita, nonché gli anni trascorsi accanto al marito e al suo lavoro di cariota, fanno sì che senta la piave un tutt'uno con lei, con il marito e con la gente che vi abita.
Spossati e prostrati dalle lunghe interminabili ore di tensione e di paura, si buttarono sul letto. Ma le emozioni e lo scampato pericolo erano ancora troppo vicini per potersi abbandonare al sonno. «Betta, hai ragione tu. Il Piave è troppo crudele e duro nei confronti della sua gente. Abbandoniamo la nostra casera. Ho sentito che oltre l'argine c'è una baracca con un pezzo di terra attorno, in vendita. Potremmo comprarla e con un po' di sacrificio costruirne una di sassi per la nostra famiglia.
No, Ciso. La Piave è un tutt'uno con te, con me, con la gente che ci abita. Certo, non sempre è benevola nei nostri riguardi. Ci ha preso la nostra bambina. Ma lei continua ad essere qui, dove giocava, dove saltava, nel suo fiume, sugli alberi sui quali si arrampicava. Natalina era qui con noi in questa nottata paurosa. Avvertivo forte la sua presenza e noi non possiamo lasciarla qui da sola. Dobbiamo restare, Ciso, dobbiamo restare.
La Piave è proprio come tu me l'hai sempre descritta. Ora ti prende, ora ti dà, ora gioisce con te con le sue acque limpide, ora ti incute terrore con le sue piene devastanti.
Ciso la strinse forte a sé, senza interrompere il suo sfogo, e lei riprese a parlare, con tristezza, ma anche con una certa serenità.
Sai, quella sera ho avuto tanta paura e continuerò ad averne quando si presenteranno momenti simili, ma avevo capito che il mio posto era qui, vicino a te. Questo è il tuo mondo. La Piave fa parte della tua essenza. Me ne sono resa conto vivendo insieme questi anni. Chi avrebbe fatto quello che hai fatto tu in una situazione nella quale neanche il più provetto dei barcaioli avrebbe avuto il coraggio di avventurarsi? Io ho sofferto molto per la morte di nostra figlia. Non perdonavo alla Piave di avermela strappata in quel modo. Non ti perdonavo di non avermi proposto, all'indomani della sciagura, di andarcene da quel luogo maledetto, di scappare via. Non mi perdonavo di aver continuato a vivere per anni in un posto che mi appariva ostile. Restare qui, per me, significa restare nei luoghi che erano tanto cari a nostra figlia. Rivedo i suoi occhi nei riflessi dell'acqua, sento la sua voce nello stormire degli alberi, sento le sue carezze nella brezza del mattino. Ciso, questo non è solo il tuo mondo, è anche il mio mondo, e oggi sento di non poter fare a meno neanch'io della Piave. Faremo quello che ti fa piacere. Continueremo a rimanere in questa casa, resteremo nelle grave e ci abiteremo anche se dovessi restare l'ultimo carioto della Piave.
Trascorsero il resto di quella nottata da incubo parlando di tutto, allontanando ancora per qualche ora dai loro pensieri la tragica realtà devastante della Piave. Alle prime luci dell'alba, agli occhi di tutti si sarebbe presentata una desolante situazione di distruzione di 2 giorni di piena. E ci sarebbero voluti mesi e mesi per riprendere la vita in una situazione di accettabile normalità. Eppure, se qualcuno avesse chiesto a quei temerari che cosa avrebbero fatto nei giorni seguenti e nei mesi futuri, non ce ne sarebbe stato uno a rispondere che avrebbe abbandonato la propria casa sul fiume.
È terminata la lettura del romanzo I Carioti della Piave. Vi aspettiamo per nuovi appuntamenti per l'ascolto di un altro bellissimo libro, Il regno sul fiume, scritto da Enzo De Mattè. Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sella Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.